no rest. It's hopeless. I try and take slow breaths, and that's I get so wrecked. I'm destroying what I'm supposed to be employing. I know it ain't right, but I keep on doing it. Does it pursue me, or is it me that is pursuing it? Moving the fluidity of momentary stupidity. The slow and steady was killing me while I was too slow. Now it's too rapid, like the bits in the films. When the canoe turns the corner and you see through the hills, falling water of our heroes been killed. We ride to our old home, slaughter on the boats that we built. Some folks are hoping we will be lying broken and still. At the foot of them peaks, we dare scaling. I'm scared, but look, fail is not an option. That's what sets me apart. My inner city is foul, but in the slum is a heart that wants more.
fraud that and when it's fake.
In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vive seziona lo sfruttamento.
Allora, quando sono le 21 e 22 minuti, dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, con ospiti internazionali questa sera, con i quali abbiamo registrato una trasmissione che però manderemo successivamente. Questa sera avremo comunque ospiti esterni in trasmissione, perché parleremo di...
Questa sera parleremo di Expo 2015, avremo infatti dei compagni di Antispefa che ci parleranno di un'inchiesta che loro hanno fatto appunto sull'Expo.
Va bene, allora lasciamo finire come al solito Chili con Tofu e poi torniamo in diretta.
People don't think.
Allora, siamo in diretta appunto, come annunciato, con dei compagni dal profondo nord Italia per parlare del dossier che è stato fatto su Expo 2014. Ci sentite? 2015?
Sì, pronto, sono qui.
Ok, ci senti bene quindi?
Sì, sì, benissimo.
Ok, intanto allora, intanto complimenti, insomma, perché comunque un dossier molto lungo, si vede che c'è stato un lavoro collettivo molto grande dietro. Quanto diciamo, da quant'è che vi state occupando di questa cosa? Quanto ci avete messo per scriverla? È stato complicato, insomma. Dici qualche
allora,
cosa.
Allora, guarda. Certo, allora innanzitutto ciao a tutte e a tutti, io sono Paolo Canz del gruppo Farre Fuoco. E, allora, questo dossier che effettivamente sì, è abbastanza denso nelle sue quasi 80 pagine e è frutto di personalmente di quasi 2 anni di assemblee nella rete Attitudine Non Expo e poi per diversi altri compagni e compagni percorsi anche più lunghi all'interno del movimento di liberazione animale italiano, per cui diciamo che effettivamente sono questi due i binari su cui si impianta questo lavoro. Infatti Expo è il quadro dell'analisi, perché il cuore sono Slow Food Coop e Italy in quanto soggetti dell'alimentazione, della produzione, della distribuzione, soggetti dell'alimentare in generale. E visto che noi come Farre Fuoco siamo un gruppo che pensa alla cucina come ambito politico, cerchiamo di dire la nostra rispetto a questi tre attori che nella nostra analisi, poi mi auguro che non siamo gli unici, non saremo gli unici a pensarla così, nella nostra analisi sono quelli che vanno a sostanziare, a confermare il claim, il tema di Expo 2015, cioè nutrire il pianeta, energia per la vita, perché intorno a Expo si sono tutti i discorsi sull'alimentazione, sulla biodiversità, sulla distribuzione alimentare, sulla sostenibilità, sulle risorse ambientali eccetera che hanno come cuore l'alimentazione. E noi cerchiamo di dire la nostra facendo innanzitutto un quadro, nel primo capitolo un quadro generale, e poi negli altri 3 capitoli, in totale sono 4, ogni capitolo poi prende in esame Slow Food, Coop Italia e Italy. Quindi più o meno è questo il quadro in cui ci muoviamo.
Sì, soltanto una correzione, noi a inizio trasmissione avevamo detto che era il dossier a cura del gruppo Antispefa, invece è a cura del gruppo Farre del Fuoco, ecco, quindi soltanto questa precisazione, ma continuiamo con...
Beh, in realtà diciamo che è una non è un errore vero e proprio, nel senso che le persone che danno vita e sostanza all'azione politica e al blog Antispefa fanno parte del gruppo Farre Fuoco e hanno partecipato alla scrittura, per cui diciamo che siamo in parte siamo noi.
Guarda, ti dico che poi... questa correzione ce l'ha fatta una tua compagna, adesso non dirò il nome, però ci ha rimproverato dicendo che abbiamo sbagliato. E
va bene. Tra l'altro comunque sul blog di Antispefa trovate anche il dossier in PDF scaricabile. Quindi insomma,
certo.
Diciamo che tutti i modi per appoggiare questo lavoro vengono dati dall'Antispefa Crew.
Sì, guarda, noi nei giorni passati abbiamo visto il vostro dossier, che è molto bello, fatto molto bene, interessante, e voi ho visto un po' che prendete questi tre mostri sacri della cultura perbenista e radical chic italiana, cioè Slow Food, Coop Italia e Italy, che sono diventati un po' appunto tre colossi del capitalismo verde, sostenibile e carino, no?
E anche del radical chic.
Appunto, sì. Okay. Tutto gravitante più o meno intorno al PD, insomma. Secondo noi, insomma, è molto interessante mostrare questo lato di Expo in generale, di qualsiasi grande iniziativa, di qualsiasi grande evento che cerca di rifarsi una facciata, di pulirsi la facciata. E soprattutto poi approfondite il tema del cosiddetto benessere animale, del welfare animale. perché poi alla fine sia Slow Food che Coppa Italia si presentano come un po' i paladini del benessere animale, o meglio come coloro che propugnano una forma di sfruttamento, però uno sfruttamento carino, insomma uno sfruttamento non violento, diciamo così, dai. E svelare questo cumulo di menzogne, questa retorica, secondo noi è veramente molto interessante. Ci vuoi dire qualcosa di più su questo?
Ma allora io diciamo che all'interno di questo lavoro noi cerchiamo di studiare qual è il discorso pubblico che questi soggetti fanno. Il discorso pubblico significa anche mettere in piedi delle campagne marketing, delle strategie per far sì che le persone abbiano un'alta predisposizione al consumo. E oggi come oggi ci rendiamo conto di come il corpo consumatori, che viene individuato come target da questi tre soggetti, è un corpo consumatori che in qualche modo è attento, è scettico, può avere più informazioni rispetto a quello di un tempo, oppure a un pubblico più generico, per cui è un pubblico anche che ha in qualche modo introiettato dei, più o meno, possiamo chiamarli così, poi ne possiamo parlare, dei valori in qualche modo ambientalisti e in qualche modo anche qui patinatamente animalisti, etici, per cui per continuare a vendere questi tre soggetti, quindi tendenzialmente più Coop Italia e Italy, hanno bisogno di fare dei discorsi che si legano a quello che noi abbiamo chiamato, insomma, animal welfare e benessere animale. Nel merito ti passerei Francesca, che ha analizzato nello specifico questi aspetti.
Vai.
Sì, pronto, ciao.
Ciao, ciao, ti sentiamo benissimo.
Sì, senti, allora stavate parlando di Coop Italia. Nello specifico Coop Italia ha studiato moltissimo gli atteggiamenti, le parole chiave degli animalisti, e ha studiato bene i documenti, perché nel loro marketing stanno usando esattamente le parole che noi utilizziamo, svuotandole di valore, perché si parla di benessere animale, di libertà, però immediatamente scivolano a parlare di esseri senzienti e un attimo dopo a parlare di prodotto, di qualità organolettiche, di cibo, quindi non più un essere vivente, ma un cibo che deve essere impacchettato, squartato e messo nei banconi. E da questo punto di vista Coop è una paladina che dichiara di avere il benessere animale come primo dei valori all'interno della propria azienda, e in questo ci sono delle associazioni pseudo-animaliste conniventi, come una Compassion in Wolf Farming, che dà questi premi. Ora io vi sento male, voi mi sentite?
No, noi ti sentiamo molto bene.
Ok. E Coop ha vinto, già sono già 3 anni che vince il premio Good Chicken, Good Eggs, perché come azienda ha aperto, ha allargato di pochissimo le gabbie, ha messo posatori all'interno dei capannoni, e questo per loro ha significato vincere un premio. Cosa significa questo? Che è un modo per quanto riguarda noi animalisti antispecisti, di essere conniventi con questa schiavitù e di sostenerla e legittimarla. E si parla addirittura, quando nel momento in cui Coop ha vinto il premio, parla di...
Non solo, scusa se ti interrompo, vorrei aggiungere che è soprattutto anche un modo di legittimarla e di renderla presentabile, e quindi di farla accettare.
Sì, assolutamente. Cioè, per noi è un atteggiamento peggiore, fa un lavoro peggiore per gli allevatori, cioè per gli animali, piuttosto che il peggiore degli allevatori, perché legittimare la schiavitù fa ancora peggio agli animali, perché è chiaro che in questo modo va a edulcorare una situazione che è comunque terrificante per gli animali, però dal punto di vista degli aspetti esterni, quindi il consumatore che si vuole autodefinire etico, è una patina di abbellimento che va proprio a legittimare, quindi a sostenere ancora di più, perché come accennava prima Paolo, il consumatore in questo momento preferisce sapere che quel pezzo di carne all'interno del cellophane, all'interno del bancone, non ha sofferto. Questo da un lato. Dall'altro lato preferisce che quel pezzo di carne abbia vissuto bene, così come fa parte del marketing, una delle voci è la salubrità del prodotto. Quindi un prodotto, cioè un animale che diventa prodotto, che non ha sofferto e al tempo stesso ha mangiato meglio. E quindi secondo noi, da questo punto di vista, come dicevo prima, fa ancora un lavoro terrificante, un lavoro peggiore di qualsiasi altra cosa. E la cosa triste è che ci sono queste associazioni che si autoproclamano animaliste, quella che dicevo prima, che tra l'altro questa è un'associazione che è nata nel 1967 da un allevatore di mucche, quindi è ossimorico dire che un allevatore può parlare di benessere animale. Insomma, questo vuol dire, noi cioè, lo capiamo. E la cosa tristissima è che fra le dichiarazioni che fa questa associazione c'è il fatto che dichiara che non sono i vincitori di aziende che vengono premiate, ma sono quei 337 milioni di animali che ogni giorno sono all'interno degli allevamenti i veri vincitori. Quindi questo aspetto è quello che noi siamo andati a criticare. Cioè, la nostra domanda è stata, appunto, come abbiamo scritto il dossier, qui si parla di alimentazione, ma qual è l'alimentazione? Chi è l'alimentazione? E siamo andati a indagare quali sono le aziende partner e in che modo parlano di questi aspetti. E un'ultima cosa che volevo dire sempre riguardo a COP, che hanno tanto studiato bene, come dicevo all'inizio, i documenti degli animalisti e sanno addirittura capire quali sono le critiche che possono essere loro fatte, che per quanto riguarda le galline o vaiole, per esempio, non solo hanno levato, vabbè, le gabbie, ma come dopo tutto la legge dell'Unione Europea dice di dover fare di adesso, insomma, di questi anni, ma sta lavorando affinché dal punto di vista genetico vengano create una nuova specie di pollo per cui le femmine possono essere utilizzate come galline vaiole, i maschi come polli da carne, no? Perché come sappiamo benissimo i maschi delle galline vaiole normalmente vengono triturati vivi alla nascita, no? Grazie alla sessazione, a questi operai che dividono maschi e femmine. Invece COP, che sa che questa potrebbe essere una critica mossa alle loro uova, quindi dicono che vogliono creare questa nuova specie, si stanno impegnando per il benessere di questi polli, che invece di morire triturati da giovani potranno morire invece ingrassati dopo qualche giorno al mattatoio, quindi per non sprecare questo 50% e quindi fare un nuovo spot per il benessere di questi animali, quindi fare questi nuovi polli a duplice attitudine, e questo fa parte di questo studio. Quindi è molto interessante questa cosa, che le aziende produttrici di carne, quindi questi torturatori di animali, stanno benissimo studiando le critiche che gli animalisti possono portare a loro, e questo è molto preoccupante.
No, solo, ma è un discorso anche molto chiaro, perché poi diciamo che in Italia c'è un po' il vezzo da parte di alcuna parte di opinione pubblica di considerare il capitalismo di sinistra, e parlo di sinistra e di destra qui intendendo i referenti politici, ok? Come diverso e moralmente superiore rispetto al capitalismo di destra. Allora abbiamo per esempio a Palazzinaro, l'affarista, lo speculatore tra virgolette di destra, e allora quello è ok. Però poi abbiamo invece il capitalismo equo e solidale di sinistra, già se pensi appunto l'abuso del termine cooperativa, no? Cioè si parla di cooperative, ma che cos'è oggi una cooperativa? La CMC, la cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, è una cooperativa formalmente, ma in realtà è un colosso, è un mostro che devasta il mondo in Islanda, in Val di Susa, in India, in Africa, cioè, e se svelare comunque questo trucchetto linguistico è molto importante, e penso questo sia veramente un punto molto forte del vostro dossier.
Sì, è proprio il discorso della green economy, quindi la cosa che ci fa paura, cioè che ci spaventa, quindi questo far entrare all'interno di questo nuovo capitalismo, il capitalismo green, queste parole che sono appunto sostenibilità, finitudine, cambiamenti climatici. e quindi vengono assunti da questo nuovo capitalismo green. E un'altra, su questo tra l'altro ti farò parlare con Paolo. Un'altra cosa interessante è anche il discorso che fa Slow Fish, che anche Slow Fish, cioè Slow Food, attraverso Slow Fish, parla di esseri senzienti nel momento in cui sta parlando di pesca. Quindi da un lato fa un evento importantissimo per loro come può essere quello sulla pesca, quindi senza mettere in discussione assolutamente l'idea della pesca, ma parla di esseri senzienti. E quindi per quanto riguarda il pesce, tra l'altro non si parla nemmeno di individuo pesce, ma si parla di chili, quindi da questo punto di vista l'individuo viene completamente perso. Però un gruppo come può essere Slow Food, come dicevamo, fa proprio, mistifica tanti termini che sono quelli dell'animalismo, dell'ambientalismo, però per vendere meglio, come dicevi tu, cioè per fare il capitalismo buono, l'economia buona, che quindi non faccia paura e in questo senso tranquillizzi il consumatore, quindi ci dà una nuova veste, no? Un nuovo modo di apparire, quindi non appare più come il capitalista vorace, ma il capitalista sostenibile. Un'ultima cosa che volevo dire riguardo sempre alle rappresentazioni che fa Expo, che a me ci ha molto colpito, fra la promozione che viene fatta c'è un progetto di 7 statue che sono state messe sia a Milano sia in molti punti del globo, fra cui Tokyo, Melbourne, in America, in moltissimi spazi. E a noi ci ha colpito moltissimo una statua che si chiama L'Orcinello, che rappresenta proprio un uomo ingordo, un uomo che su di sé è un uomo grassissimo, è come un'allegoria, in cui ha una alabarda piena di polli, in cui dalla borsa spunta un fagiano pieno di penne, in cui intorno al cinturone ha delle salsicce, insomma tantissime parti di animali. E se ci siamo chiesti, cioè se l'arte deve rappresentare l'essenza di una realtà, che cosa ci sta rappresentando in questo modo? Questo stato che rappresenta Expo sta rappresentando nutrire il pianeta. Cioè, quello che ci è sembrato è che stia soltanto rappresentando l'ennesima rappresentazione del capitalismo che fa razzia, vorace, che non è cibo perché serve per nutrirsi, ma un cibo che viene depredato, un cibo che va oltre. E poi cos'è questo cibo? Tra l'altro sono gli animali, quindi ostentati in un modo molto, molto offensivo, senza rispetto, come siamo stati sempre abituati a fare.
Senti, poi scusa se ti interrompo, anche legato alla COP, cioè si può leggere nel dossier anche la questione molto al benessere animale, anche della sostenibilità ambientale, che e quindi con tutta la linea Vivi Verde COP, che anche è ovviamente un fattore che fa sì che molti consumatori magari siano incentivati, perché pensano in questo modo il pianeta, insomma, sia in un certo modo preservato. E poi invece andiamo a vedere che la maggior parte di questi prodotti hanno olio di palma, che è una, insomma, delle maggiori cause della deforestazione in Indonesia, in Malesia e in altri paesi.
Sì. E infatti in questo viene chiesto soltanto la certificazione, quindi è il solito discorso, cioè legittimare una razzia però un po' meno cattiva, e basta che venga fatta una che ci sia una certificazione, però non si mette in discussione dell'utilizzo dell'olio di palma, quindi questa come tantissime altre. Vi passo Paolo riguardo al discorso del capitalismo green. Sì.
Eccomi qua.
Ciao. Senti, intanto vabbè, oltre appunto a continuare il discorso che stava facendo Francesca sul che ti ha passato la parola appunto sul capitalismo green, e poi su questo greenwashing che fanno appunto queste aziende, grandi aziende di sinistra tra virgolette, come dicevamo prima, sì. Dalle quali tra l'altro ormai viene tirata fuori, sono anche, diciamo, come posso dire, una palestra di classe dirigente che poi viene usata dal capitalismo italiano dappertutto, diciamo.
quello che prima dice, prima magari ecco la classe dirigente veniva quasi esclusivamente da industrie più di sinistra, più che hanno una facciata più orribile eccetera, invece abbiamo visto adesso per esempio Renzi per quanto riguarda i grandi manager di quelle che sono le industrie anche in parte statali, ha preso tutti quanti i manager che vengono da una formazione di capitalismo di sinistra. E quindi niente, e quindi la cosa che ti volevamo chiedere, quindi appunto oltre a completare un po' il quadro sulla green economy, sul capitalismo verde che esce fuori su questo dossier, se ci potevi fare anche un po' una panoramica di quello che è l'impatto di Expo 2015 sul territorio, perché poi appunto passiamo anche da quelle che sono le facciate con le quali si spacciano queste aziende e quella che poi invece è la realtà di questo evento che non ha proprio niente di verde, anzi.
Certo. Allora, sono discorsi abbastanza complessi, cerco di renderli più lineari possibili, poi nel dossier insomma ci spendiamo un po' di pagine. Allora, per quello che riguarda l'idea di green economy che mi chiedevi, dunque innanzitutto c'è da capire cos'è un grande evento come Expo, e noi lo spieghiamo cercando di analizzarne sia la variabile temporale, proprio come si inserisce all'interno del tempo che può essere nostro, quindi biografico, oppure di un tessuto sociale, quindi con i suoi luoghi di memoria, eccetera, e quello che può essere invece quello spaziale, per cui dove si situa e cosa porta. C'è da dire però che Expo a sua volta fa parte di qualche cosa che noi chiamiamo, come avete sottolineato anche voi, green economy, cioè un'economia neoliberale, non liberista, che cerca di mantenere quelle matrici, quei dispositivi che permettono al capitale, e quindi al capitalismo ovviamente, di mantenersi, cioè la produzione, il consumo, il fatto che le persone possano continuare a spendere, a scambiarsi moneta, e il fatto che quindi ci sia un'accumulazione e un plusvalore. Adesso, questo ridotto ai minimi termini. Per far questo, secondo la nostra analisi, che insomma anche noi abbiamo assunto e preso delle fonti che si trovano poi in fondo al dossier, per fare questo un evento come Expo, ma in generale la green economy, deve sussurre, cioè deve assumersi nuovi valori, nuove parole d'ordine, nuovi immaginari, per far sì che la propensione al consumo delle persone si mantenga elevata. Un esempio tra tutti può essere quello di Farinetti, quindi di Italy, che già da quando era proprietario di Unieuro faceva fare gli spot pubblicitari a Torino Guerra, poeta, scenografo eccetera eccetera, che decantava come l'ottimismo, tra le righe, facesse sì che le persone continuassero a spendere. Insomma, una situazione di crisi e di depressione non incentiva, non invoglia le persone a spendere, e se tu sei il manager, il proprietario di una multinazionale vende determinati prodotti, quindi diciamo non di base, ma vende elettrodomestici di un certo tipo, hai bisogno che le persone in qualche modo ci credano, che credano ancora che quel sistema funziona e che ci sia un futuro accessibile, e allora spenderanno. Però per arrivare a quello, insomma, la green economy deve avere, si assume certi concetti, noi li abbiamo riassunti, li abbiamo chiamati sostenibilità, li abbiamo chiamati limite, scarsità, esauribilità. Sono dei concetti che ovviamente si legano a un determinato lasso di tempo, misura di spazio, perché è evidente che qualcosa può essere esauribile in un tempo, è scarso in un certo tempo, in un certo spazio e così via. Tutto questo si lega all'idea di risorse ambientali, risorse che poi ritornano nel concetto trasformativo che c'è, che si innesca dentro ad esempio il grande evento di Expo. Quindi all'interno di tutto questo noi diciamo il sistema sussume, cioè assorbe questi concetti, perché li riutilizza per raccontare una certa realtà al corpo clienti, quando parliamo di attori privati del mercato, oppure al corpo elettorale, corpo elettori, quando invece i soggetti sono i soggetti politici, perché è evidente che sono questi due macro attori a formare un grande evento come il 2015. Abbiamo una classe politica che racconta che il grande evento va a essere il volano per l'economia lombarda e nazionale, va a dare sviluppo, va a dare lavoro, far sì che l'Italia si rilanci nel mondo, eccetera eccetera, ma al contempo poi oltre questa propaganda ci sono anche gli attori che sono i primi a realmente consumare certi beni, certe risorse, eccetera eccetera. Tutti questi devono raccontarla, e oggi come oggi, ad esempio, un grande evento come Expo, quando ogni 5 anni arriva in Europa, diciamo negli ultimi 20 anni è stato così, tranne Shanghai, che è un caso a parte, unico, molto più simile ai grandi eventi di inizio secolo in Europa che non a quegli ultimi in Europa, appunto. E quindi parlo di Saragozza, di Lisbona, di Hannover e di Milano. Insomma, sono grandi eventi che si installano per un determinato numero di mesi, per cui un tempo relativamente ridotto, in territori che hanno probabilmente perso buona parte della loro produzione, quindi del loro settore industriale, o perché è fallito o perché si è trasferito altrove, territori che hanno conosciuto, diciamo così, un certo benessere economico, anche se da un lato il benessere economico è solo la punta dell'iceberg che nasconde drammi e quanto di più nero si è sviluppato negli ultimi 50 anni in Europa. Sono territori che ospitano però viventi, esseri umani, che in qualche modo sono consumatori scettici, sono elettori scettici, hanno più informazioni, insomma, per far sì che loro continuino a svolgere il ruolo che gli attori politici e gli attori economici esigono da loro, hanno bisogno di qualche narrazione, qualche racconto, qualche incentivo. Allora, se a fronte di tutto questo gli attori economici, gli attori politici dicono: noi raccontiamo il mondo, siamo attenti, siamo responsabili, sappiamo che ci sono risorse finite, sappiamo che ci sono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, eccetera eccetera, lo sappiamo e agiamo di conseguenza, per cui faremo un Expo che parla di questi temi. Alle righe, questo significa, allora, caro corpo elettorale, caro corpo consumatori, come vedi noi siamo soggetti responsabili che agiamo, che facciamo le cose, non siamo sciocchi, siamo adulti, per cui in qualche modo si giustificano e si legittimano, ma al contempo richiedono che quel corpo di riferimento faccia altrettanto, e dicono: rispetta il tuo ruolo come lo rispetto anch'io. Cioè, è un discorso che fanno da soli, per cui non è reale, però lo dicono, e dicono quindi: fate il vostro ruolo. Quindi al corpo consumatore dicono: il vostro ruolo è consumare, acquistate, e al corpo elettorale dicono: votate. Quindi questo è grosso modo quello che accade all'interno di questa grande narrazione che noi facciamo, perché come prima con Francesca sottolineavate, diciamo, l'aspetto antispecista e poi col focus sul benessere animale è uno dei temi, gli altri sono appunto il discorso pubblico che questi soggetti fanno, che è quello che ho cercato di raccontare ora, ed è il discorso di politica economica. E poi arriviamo all'altro tema, cioè Expo. Cos'è Expo, diciamo, a Milano, poi nel sito di Ropero e in generale? Expo vorrebbe essere la politica economica di un territorio, che oggi come oggi, territori che ho descritto prima, per cui a volte depressi, comunque sfiancati, stanchi, eccetera eccetera, hanno bisogno di un rilancio. Storicamente le esposizioni universali servono per attrarre turisti e investimenti. A volte è andata mediamente bene, così si racconta, tante volte è andata molto male e quindi non si racconta. A Milano quello che la giunta Moratti prima e la giunta Pisapia oggi vuole è rilanciare il turismo milanese, per cui la politica economica che mettono in piedi le amministrazioni comunali e territoriali che ospitano il grande evento è legata al rilancio del turismo per attrarre, diciamo così, banconote e i portafogli delle persone che vanno a visitare quei territori. Non essendoci più una produzione che produce ricchezza, o comunque non essendoci più una produzione riconosciuta come tale, perché poi i territori sono anche molto floridi, producono, ma all'interno del mercato questo non viene percepito. Per cui richiamano turisti, e questa è la grande scommessa di un'esposizione internazionale, ed è quello che diventa la politica economica del territorio. Noi chiudiamo il dossier facendo poi un azzardo, nel senso un paragone tra Letizia Moratti, allora sindaco di Milano, con Oscar Natale Farinetti, nel senso che Farinetti incarna esattamente quell'altra gamba della politica economica italiana che Expo in parte tocca, e che ad esempio il ministro del lavoro attuale Poletti può incarnare, come parlavate prima delle cooperative, è stato presidente di Legacoop, oggi è ministro del lavoro. Farinetti interpreta quell'altra gamba, appunto, che è tutto quel gran movimento che può esserci, che può essere legato sia al turismo, perché infatti lui è vero, parla del rilancio del sud, immaginandosi una grande Sharm el Sheikh, però lo dice da fondatore, presidente eccetera eccetera di Italy, di una multinazionale che in quanto socia di Coop Italia è anche un supermercato che fa grande distribuzione, che fa logistica. Per cui la nostra visione poi si riassume in questo. Da un lato abbiamo una politica economica che vede il rilancio dell'Italia nel turismo, per cui in grandi investimenti di società che magari che hanno infrastrutture, che hanno cemento sulle coste e strade, ponti eccetera eccetera per arrivarci, quindi un certo tipo di turismo, e tutti noi altri invece fare i camerieri. Dall'altra invece abbiamo il Farinetti legato alla grande, distribuzione, legato a Poletti, a Renzi, che guarda anche però appunto al mondo delle cooperative, quindi della logistica, e quindi ha tutto il bracciantato, tutto tutto quel movimento di persone che tramite cooperativa vede svilito il proprio diritto al lavoro.
Sì, che infatti
questo ovviamente continua a essere legato anche a Expo, nel senso che voi prima chiedevate qual è il portato oggi a Milano e dintorni. Ecco, nello specifico la logistica si è incistata, ha preso proprio possesso del territorio a est di Milano, attraverso anche la costruzione di una di quelle opere connesse al grande evento, che è la TEM, tangenziale est esterna milanese. Se voi oggi raggiungete quel territorio a est di Milano, in zona Martesana, quindi diciamo tra la provincia di Milano e la provincia di Bergamo, troverete un'infinità di magazzini che fanno logistica, alcuni territori già comprati da DHL o altri soggetti affini. Questo per dire quello che sta accadendo in quel territorio. In generale Expo oggi come oggi rappresenta grandi opere che in Lombardia ad esempio stanno muovendo più di 10 miliardi di euro attraverso ad esempio infrastrutture lombarde, i cui vertici sono stati arrestati a marzo. Infrastrutture lombarde è una società creata dall'allora presidente di Regione Lombardia Formigoni per gestire tutte queste grandi opere.
Sì, che infatti anche cioè, un po' quello che diceva anche te, che lega poi sempre la questione che noi anche affrontiamo spesso dello sfruttamento della terra, degli animali, anche dell'uomo, e c'è anche la questione che voi affrontate nel dossier di Italy e della falsa retorica occupazionale, che però se vai a vedere poi la maggior parte comunque dei contratti sono contratti a progetto, che i salari comunque sono molto bassi, e quindi insomma c'è sempre poi questo filo che lega tutte le questioni, quindi c'è la falsa sostenibilità ambientale quando in realtà ci sono le deforestazioni per l'olio di palma, il falso benessere degli animali quando in realtà comunque lo sfruttamento degli animali c'è sempre, e così è uguale anche per l'uomo.
Sì, un po' diciamo è la versione italiana della Apple, volendo fare un paragone molto più grande.
Sì, e in effetti sì, nel senso che quando anche ovviamente all'entrata del capitalismo le risorse non soltanto le materie prime che vengono date per la trasformazione, ma sono evidentemente anche dipendenti da quella forza lavoro. Allora Italy, esattamente come sottolineavate, in questo momento assume la maggior parte dei suoi collaboratori tramite agenzie interinali con contratti spesso a termine che poi vengono eventualmente rinnovati. Poi ora si dovrà anche vedere come si sviluppano questi contratti una volta che il Jobs Act diventa Jobs Act di Renzi diventa attivo, e noi facciamo il paragone effettivamente tra i corpi il senso dello sguardo anche, che insomma, quello che accade all'interno dei negozi Italy, per cui le persone che nonostante tutto devono sorridere, per cui appunto comunicare quel buongiorno, quell'ottimismo che le persone si aspettano di trovare all'interno di quegli spazi, quindi anche una condivisione di esperienze, tutti contenti, questa felicità che aiuta a vendere, così come invece i corpi di altri esseri viventi esposti alla migliore luce, per cui tutti i corpi che vanno messi nella migliore posizione possibile per far sì che le persone si tolgano in tasca dei soldi. E questo nonostante in alcuni posti, anche a Bari è successo, magari a fine giornata vengano sottoposte a perquisizione perché si pensa che in modo sistematico vengano rubati dei trasformati, delle scatole, qualcosa che viene venduto sugli scaffali, invece i commessi se le intascano. Evidentemente è un'ulteriore privazione di libertà, è un sopruso. E, oggi come oggi, diciamo che Expo ha molto bisogno di questi soggetti di cui abbiamo parlato, anzi ne ha più bisogno Expo che loro stessi, quindi mi riferisco a, in generale, tornando a un discorso un po' più generale di Slow Food, di Coop o di Italy. Expo ogni giorno perde dei pezzi, ogni giorno dimostra come quel racconto utopico, un po' onirico, del grande evento che le persone vogliono sentirsi raccontare, quindi il sogno perde pezzi tutti i giorni, perché appunto nell'economia quotidiana poi Expo significa polveri, significa traffico intasato per lavori in corso, significa campi espropriati, non magari nello specifico sul sito su cosa si costruirà, ma ad esempio nella citata TEM significa quello, e poi significa tutto il battage che sentiamo ormai quotidianamente sui media, per cui la corruzione, i tangenti, la spartizione di potere che già era in atto dal 2008 in poi con l'affair, le poltrone contese tra Formigoni, Moratti e tutti gli altri personaggi del centrodestra, non che il centrosinistra sia immune, ma in quel momento non stava, diciamo, nelle stanze di Bottoni in modo diretto, per cui tutto lì, ma poi nel tempo si è visto come anche il centrosinistra e il Coop Rosse hanno fatto le stesse medesime cose, come capita ormai sempre. Per cui insomma, a fronte di quanto accade oggi ed è accaduto in questi mesi, Expo perde pezzi, per cui quell'autorevolezza che in qualche modo in questi anni, da Slow Food in poi, Coop Italy diciamo in minor parte, perché anche loro hanno brillano un po' di luce riflessa da Slow Food, per cui Slow Food è un po' secondo noi l'elemento cardine, per cui più perdi i pezzi Expo, più l'autorevolezza di Slow Food diventa un cardine, una pietra miliare, l'elemento che fa sì che il grande evento col suo claim non cada. Expo non cade perché c'è Slow Food che viene riconosciuto come intoccabile, con un'autorevolezza da esperto. Noi citiamo anche, raccontiamo Slow Food come quel soggetto che incarna oggi il ruolo dell'esperto, a cui si dà fiducia e ci si affianca, si segue le orme che Slow Food fa, quindi gli si dà consenso e gli si delega anche certe scelte. In realtà sì. Poi adesso, guarda, stiamo facendo veramente tantissimi discorsi, ma in realtà sembra che citiamo tante cose diverse, ma tutte si incatenano.
Sì, poi infatti è un po' un groviglio, cioè una sottile.
È un grandissimo groviglio.
Sì, con una sottile linea rossa, potremmo dire, che collega tutte queste cose.
E infatti, quando poi a fine 2013 l'amministratore unico Sala firma i contratti con questi partner dell'alimentazione, ha, diciamo così, fatto il suo capolavoro, nel senso che Slow Food Coop e Italy, allora, evidentemente sono dei soggetti importanti e riconosciuti in Italia, a cui tante persone danno affidabilità e ci credono, dall'altro però sono anche soggetti che sono in affari da molti anni. Adesso, possiamo spesso sentire purtroppo che persone magari si scagliano solo contro Italy e Farinetti e non contro Petrini e Slow Food, in realtà sono la medesima cosa, perché senza Slow Food Italy non esisterebbe. Buona parte dei prodotti che si trovano dentro Italy sono stati suggeriti da Slow Food, sono presidi Slow Food, fanno parte delle condotte di Slow Food, e da almeno dal 2004 che Farinetti e Pellegrini sono in società. Tanti, queste cose spesso non vengono dette oppure non si conoscono, per cui insomma, così come Coop che è dentro il 40% in una parte di Italy, insomma, sono soggetti talmente legati che hanno fatto veramente una grandissima presa e andranno a portare lustro a un evento invece come quel 2015 di Expo che non merita nulla, anzi proprio il peggio. Sì. E, oggi come oggi Expo va avanti, nonostante tutto Maltauro prosegue a fare i suoi lavoretti in città, nella città di Milano, e mi riferisco alla Via d'Acqua che in questi mesi per fortuna è stata bloccata da diversi comitati di quartiere, dalla Rete No Expo, da Solidale, da cittadini, perché passa attraverso quattro parchi cittadini, parchi relativamente piccoli, per cui immaginatevi se dentro un parco relativamente piccolo passa un canale, da un parco piccolo avrai due giardini, insomma le persone se ne sono rese conto ed è stata una cosa molto importante per la città di Milano che queste persone si sollevassero e cercassero in tutti i modi di bloccare l'opera, perché si vede come in quartieri dove esiste ancora una certa relazione tra le persone, l'associazionismo di un certo tipo è storico, le persone sono abituate a riflettere su quanto accade intorno a loro, allora certe dinamiche si instaurano e possono portare a questi esempi molto importanti. Okay. In altre parti questa cosa non accade.
Okay,
per cui ora come ora Expo va avanti un po' claudicante, nonostante gli annunci roboanti che avvengono dai media più importanti, da Renzi in giù, e d'altro canto loro vogliono spingere per arrivare a questo evento e giorno dopo giorno vedremo come va e noi cercheremo di impedirlo.
Senti, guarda, sei stato veramente esaustivo, purtroppo il radio, il tempo è tiranno, ci piacerebbe continuare, anche perché avete fatto un lavoro veramente molto molto completo che vale la pena di approfondire, quindi mo lo diciamo per radio così non vi potete rifiutare, casomai tipo, a settembre scendete giù a Roma a presentare l'opuscolo, magari facciamo un'iniziativa.
Ma guarda, molto molto volentieri, guarda, sicuramente. Dai. Ci in realtà già qualche contatto lo abbiamo, qualche chiacchiera l'abbiamo già portata, quindi torneremo molto volentieri, magari ci risentiamo. Okay. Poi in realtà guarda, noi in questo momento stiamo cercando di calendarizzare le prossime settimane e posso dirvi
infatti se ci puoi dire anche gli appuntamenti così poi chiudiamo, perché purtroppo il tempo sta per finire, però
certo. Allora, ti dico solo due, nel senso che due sono quelli sicuri. Allora, questo giovedì, cioè giovedì 19 giugno, siamo a Piano Terra, ospiti di Off Topic della rete No Expo per presentare il dossier, e lì ci vediamo con una cena vegan e una bella chiacchiera alle 19.30. Poi saremo invece il 4 di luglio a dare una mano ai compagni e alle compagne di Villa Vegan, quindi saremo a Villa Vegan, sempre a Milano, durante una serata di musica hardcore punk varie ed eventuali, e in quell'occasione oltre a presentare il dossier parteciperemo diciamo a un benefit per aiutare i compagni e le compagne che a inizio giugno a Torino hanno subito questa inaccettabile repressione. E quindi cercheremo di dare il nostro contributo anche lì. Diciamo che il gruppo Far del Fuoco, a parte il dossier, spesso si è speso per organizzare benefit per spese legali e per compagni, singoli, collettivi, eccetera. Per cui anche in questo caso daremo il nostro contributo.
Ok,
vi ringraziamo anzi, e complimenti per veramente il dossier che è molto molto interessante e molto molto approfondito. E niente, dai, ci sentiamo nelle prossime occasioni.
Sì, magari ricordiamo che per chi volesse leggerlo si può trovare anche sul vostro sito antispefa.noblogs.org.
Ok, ti ringraziamo, un abbraccio.
Ciao.
Buona volta.
Ciao.
A settembre allora.
Ciao. A settembre. Ciao.
E allora ringraziamo appunto per questa lunga corrispondenza, veramente molto bella, veramente molto preparati, e mettiamo una canzone polacca perché ha scelto
il nostro ospite
internazionale, che appunto questa sera non sappiamo se interverrà, perché abbiamo registrato con lui una puntata che manderemo nelle prossime settimane, e quindi godetevi questa canzone che non so bene come si pronuncia. Comunque,
loro sono i Kobong e la canzone è
Czechko. Come Chris
Kamiar.
Adesso ecco, gliela facciamo presentare a lui. Can you speak the name of the song?
Oh, okay. So since I'm here, I've decided to bring in some Polish stuff with me. This is a band from Poland from the 90s. It's Kobong, and the song is called Przeciwko.
Przeciwko. Che vuol dire? What's the meaning?
Against.
Che vuol dire contro. Contro. Quindi questi sono i Kobong e la canzone è contro. Allora, torniamo in diretta sfumando i Kobong con questa canzone contro. Figa. Carina, bella canzone. E vai, prego.
Sì, torniamo in diretta per parlare, fare un'osservazione e fare anche un collegamento. Abbiamo parlato di grandi opere che sono veramente un tumore di questo paese, tra TAV, Mose, Expo. E l'osservazione è che mentre prima il partito delle grandi opere di riferimento era il PDL, con anche la
Democrazia Cristiana.
Sì, prima ancora, però dice in tempi recenti era il PDL, soprattutto con la politica di Berlusconi, con la Protezione Civile e via dicendo. Adesso che Berlusconi, come dire, è caduto in disgrazia, però il fronte delle grandi opere si è prontamente riaccasato ed eccolo qua a spuntare il Partito Democratico, il nuovo padrone d'Italia, che è un po' dietro tutte queste operazioni enormi di speculazione e di distruzione del nostro paese. E a proposito di Partito Democratico, qualche giorno fa esce una notizia dove praticamente il PD alla Camera dei Deputati, tutti i deputati del Partito Democratico, la Lega e Fratelli d'Italia hanno respinto l'emendamento all'articolo 15 della legge comunitaria che sostanzialmente voleva proibire in Italia l'utilizzo dei richiami vivi. I richiami vivi sono uccelli, per lo più tordi e colombacci, che vengono tenuti dentro piccolissime gabbie in una situazione di semioscurità per tutta la loro vita e servono ai cacciatori che praticano un certo tipo di caccia, che è quella d'appostamento, e praticamente li usano come se fossero esche, cioè gli uccelli vengono esposti al sole dopo che passano tutta la loro vita al buio, ovviamente cominciano a cantare, attirano altri uccelli a cui i cacciatori sparano, ed è veramente una cosa, tra l'altro comporta tutta una serie di torture sia fisiche che psicologiche per gli animali imprigionati, e alcuni partiti, Movimento 5 Stelle, SEL, Gruppo Misto, Scelta Civica e parte di Forza Italia, aveva proposto questo emendamento all'articolo 15 della legge comunitaria per abrogare i richiami vivi, che è una cosa che tra l'altro chiede anche l'Unione Europea, e per inciso l'Italia paga un sacco di tasse, di multe ogni anno per l'utilizzo dei richiami vivi. Il Partito Democratico, la Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno respinto questo emendamento e grazie a loro continueranno a essere utilizzati i richiami vivi. Curiosando un po' sul sito del Partito Democratico, abbiamo scoperto che il responsabile per le politiche relative alla fauna e alla biodiversità del Dipartimento Ambiente è tale Marco Ciarafoni. C'è anche una sua bella foto che ride e ridacchia con...
bello tronfio,
sì, diciamo che anche vagamente sovrappeso questo Marco Ciarafoni.
Ma quello non è indice di nulla, però
non è indice, è una constatazione.
Non ce la prendiamo per questo.
È una constatazione, non assolutamente. E cercando il suo nome qua e là abbiamo scoperto che, guarda un po', il responsabile per la tutela della biodiversità e della fauna selvatica del PD fa parte al tempo stesso di Arcicaccia, che è una delle organizzazioni di riferimento del mondo venatorio. Nello specifico Arcicaccia è sempre stata quella legata al Partito Comunista prima, al PDS dopo e via dicendo, e precisamente all'interno di Arcicaccia è presidente del Consiglio Nazionale, membro dell'esecutivo e poi fa parte del Consiglio del Consiglio Nazionale, quindi insomma è un po' il rappresentante del mondo venatorio all'interno del Partito Democratico, a cui il partito ha praticamente demandato tutte le politiche e tutti gli argomenti che riguardano comunque la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Quindi insomma questo rende così bene l'idea di che cosa, di come si sta muovendo questo partito, che sta prendendo i tradizionali settori di riferimento della destra, che smarriti si sono, hanno però subito ritrovato un nuovo referente politico nel partito, che appunto oggi il Partito Democratico purtroppo è il padrone di questo paese e sta distruggendo questo paese, tra cui appunto anche ricorrendo allo strumento delle grandi opere. E per chiudere, un aggiornamento su quanto sta succedendo a Roma. Abbiamo parlato nella scorsa, due settimane fa, ospitando due lavoratrici studio della politica che il Comune di Roma, la Giunta Marino, sta facendo sui cani e i gatti, sui canili e i gattili, che è una politica assolutamente tremenda, perché in sintesi la Giunta ha varato una delibera, la 148 del 22 maggio 2014, in cui sostanzialmente decide la deportazione di centinaia di animali da strutture pubbliche a strutture private fuori da Roma, in tutto il territorio regionale, strutture in mano a imprenditori privati che lucrano